Il mio allenatore oggi mi ha detto lui credeva più in me. Eccolo qua. Lui credeva in me stesso più di me. Quindi ieri mi ha scritto: volevi la corsia 7 e l'hai ottenuta, perché sono tanti anni che vorrei gareggiare una finale in corsia 7. Quando ero più piccolo in una piscina di Brebbia nuotavo sempre in quella corsia. E Mark sul braccialetto ha un numero 7, quindi fa, sarà un indizio, non si sa.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Tira un 10, freddissimo, il cinese va a prendersi la medaglia d'oro. Ma per l'Italia ci sono uno splendido argento di Federico Nilo Maldini e una medaglia di bronzo con Paolo Monna.
È la prima volta per entrambi di questo podio, molto felici, molto contenti e onoratissimi di essere qui.
Ancora secondo me non stiamo neanche realizzando dove stiamo, che cosa abbiamo fatto e tutto il resto.
Raggio finale, non deve mollare adesso proprio Martinenghi, che è passato molto forte, ce la può fare comunque. Attenzione anche Pitt,
è passato
sulla linea, arriva anche Pitt, si decide
Nicolò,
Nicolò Martinenghi, l'avevamo
non
detto,
è vero.
Può saltare anche il
non
pubblico,
è tutto vero.
Non so, non capivo niente mentre nuotavo. Gli ultimi 10 metri ho guardato per la prima volta di fianco a me, c'era Nico, ho detto beh, se dobbiamo combattere combattiamo, quindi ho toccato, ho visto la prima lucina rossa, non ho capito bene, ho tolto gli occhialini, ho visto numero 1, ho detto vabbè, allora è fatta, posso liberarmi.
Allora, questo primo lunedì olimpico qui a Radio 24 ha per me una certa sacralità, perché lo dice la cronaca, sono in campo Djokovic e Nadal, perché l'Olimpiade è anche una celebrazione. 1-0 Djokovic ovviamente nel primo set, è appena iniziata la partita contro la Francia del sette rosa, debutto delle ragazze della pallanuoto. E poi qui vicino a me c'è un signore che è un amico che però sta al racconto dell'Olimpiade come LeBron James sta al basket.
Oh,
buongiorno Giovanni Bruno.
Ciao Carlo.
Bisogna essere onesti, che tra l'altro non a caso hai compiuto gli anni nel giorno della cerimonia inaugurale.
L'avevo chiesto io.
L'hai chiesto tu?
Sì, avevo la torta al Trocadero e ho detto per favore, l'hanno fatto un po' grande come situazione, però.
Poi ti chiedo cosa ne pensi di questa cerimonia inaugurale, ma intanto per chi fa il nostro mestiere andare alle Olimpiadi è come per un bambino andare a Euro Disney. Io ho fatto entrambe le cose, sia come inviato che come papà. Dario Ricci invece credo che a Euro Disney non sia ancora andato. Ciao Dario.
No, io in realtà, buonasera, buongiorno qua dal Philippe Chartrier di Roland Garros. A Euro Disney sono stato, ma in età adulta. Sì, sì, però poi lo scambio volentieri con quello che sto vedendo adesso con Djokovic al servizio con Nadal. Parlo sottovoce perché sennò qua sia Rafa che Giole se la potrebbero prendere,
ma come Spalletti
è meglio non fare il bis. Detto questo, ragazzi, io mi sono imbucato qua perché qua era tutto esaurito,
certo.
E solo attraverso un pertugio sono riuscito a entrare su una terrazza e a un certo punto si è aperta una porta e mi li sono visti davanti entrambi in maglia rossa in campo. Come dicevi Carlo, Djokovic ha fatto subito il break al secondo gioco, adesso avanti 3-0 sul suo servizio. Philippe Chartrier tutto completamente esaurito e da ore si stanno prendendo i posti. Chi è riuscito a sedere in tribuna stampa ragazzi, è venuto alle 9 del mattino.
Sì, ma perché l'Olimpiade è anche una celebrazione della grandezza dei giganti dello sport. Tu stai lì, Dario, collegato con noi, poi ci dici anche cosa è successo, cosa succede oggi, così facciamo un recap. Ma io con Giovanni Bruno volevo appunto tornare a monte al giorno del suo compleanno e a questa cerimonia inaugurale.
Intanto saluto Dario, no? con grande invidia che sta lì. Vedi, io e te stiamo qui all'aria condizionata, ma va bene.
Per carità, anche se essere lì al sole forse sarebbe pure meglio, però cerimonia inaugurale per me indimenticabile, così come i bracieri di Atlante, di Barcellona, che restano indimenticabili. Le altre cerimonie olimpiche, l'altro giorno si diceva con Leo Turini un po' cinicamente, 5 minuti dopo non te ricordi quasi più, questa invece per me è indimenticabile.
Questa è, io l'ho definita coraggiosa,
sì,
perché è chiaro che tutto ciò che è la sacralità della sfilata all'interno di uno stadio non c'è stato, perché con le barche era abbastanza complicato sulla Senna, quindi non è stato dato quel tipo di sacralità che magari noi che abbiamo fatto tanto sport nel raccontare, nel narrare, ci è mancato un po', cioè il passaggio dalla scritta Italy, certo, poi l'alfiere, la telecamera che parte dall'alto, che va dalla bandiera, scende all'alfiere, in questo caso due alfieri, e poi va sulla gioia incontenibile di coloro che finalmente scendono, diciamo, nello stadio. Qui era completamente diverso. Riprendo l'immagine iniziale, che è stata qualcosa di meraviglioso, cioè il ponte a Austerlitz con la costruzione di quella meravigliosa bandiera francese, quel tricolore tra le nebbie,
sì,
e c'è, poi in più c'era anche la pioggia, e poi c'era da capire e studiare noi profani quello che i francesi avevano messo in atto come tradizione, storia, narrazione, provocazione e sacralità. Cioè vedere, io sono rimasto affascinato, non lo so, da vedere il palazzo con tutte Maria Antonietta con la testa mozzata, sì, che se la teneva sotto, sì, al braccio. Ecco, lì è corrisposto quello che ho visto a Londra con il lancio del paracadute, dell'autoironia classica britannica della regina Elisabetta, che veniva presa da 007, portata su un elicottero e lanciata, e poi lei che compariva da dietro le quinte, ops, sono qui, sono scesa con il paracadute. Quella è stata una, secondo me, un'altra di quelle cerimonie che a mio avviso restano indimenticabili, sì, con al centro l'ironia, la simpatia, il divertimento, vedi Mr. Bean con, certo, momenti di gloria, oppure Florence Nightingale e tutta la parte loro della tradizione, diciamo, della Croce Rossa ospedaliera, cosa hanno fatto per la guerra e il dopo la guerra, non peraltro sono nati in Inghilterra i giochi, certo, paralimpici,
certo.
Bellissimo, poi la parte finale è quella che ti aspetti, cioè rimane affascinante la Torre Eiffel, dove l'hanno fatta, quello è il coraggio. Poi è chiaro che era tutta zona grigia, sì, era complicatissimo, no, non so se hai visto quella mappa dall'alto,
come no,
con il passaggio di zero sopra Parigi,
sì, 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 da me.
Però coraggiosa, me la ricorderò, sì, hai ragione, però obiettivamente me ne ricordo tante, perché se ti butto un assist, Montserrat Caballé e Freddie Mercury con Barcellona, con la fiaccola del primo atleta paralimpico che ha lanciato una freccia sopra il braccio, cioè, cosa... ci sono, esistono, e meno male che esistono e ci sono, perché ti fanno discutere, ti mandano una memoria, ti fanno fare dei ricordi e ti lasciano con una parte culturale estremamente importante. Poi devo spendere 10 secondi sui colleghi che hanno commentato una cerimonia che non avevano provato.
Certo.
Per questioni di sicurezza, c'è da dire, bisogna dirlo, non hanno provato nessuna cerimonia, cosa che si fa abitualmente per chi deve commentare dalle postazioni, quindi è stato per loro molto complicato, soprattutto nella scelta, che non c'erano le grafiche, non veniva accompagnato da determinate situazioni che sono o saltate o non previste sull'ultima parte, soprattutto sulla parte dei tedofori, che tiravi fuori un po' a così.
Sì, come giocare a football con l'altra metà campo al buio.
Perfetto.
Per usare un'immagine.
Quindi in più c'era storica. La pioggia, tutti quanti erano, soprattutto molti della carta stampata, lo sai, perché l'hanno postato, certo, il giorno dopo, lo stesso giorno, avevano i teloni sopra che cercavano di coprirsi dalla pioggia che non era stata preventivata.
Dario, qualcosa da aggiungere, tu che c'eri?
Allora, intanto aggiorno sul punteggio, 3-0 Djokovic, Nadal avanti 30-15, il pubblico chiaramente è decisamente schierato per Nadal e insomma ogni tanto ci ripenso, potrebbe essere l'ultimo match fra questi due e è veramente un onore raccontarvi qualcosa. Sulla cerimonia devo dire che è stata sì, un grande spettacolo televisivo, ragazzi, però poi io avevo anche qualche amico che tra il pubblico ha speso circa 1000 euro a persona per partecipare e onestamente sinceramente non aver nessun tipo di assistenza per 4 ore sotto la pioggia senza prevedere minime tribune e abbiamo visto insomma Mattarella non è stato l'unico capo di stato a prendersi lui 2 ore, gli altri 4 di diluvio. Sinceramente quella è stata un po' una forzatura che si poteva evitare, oppure le fa gratuita questa cosa, perché altrimenti se io pago 1000 e più euro per questa cosa devo avere anche almeno un servizio, cioè perché poi altrimenti diciamo che è semplicemente uno show televisivo e la cosa paradossale, chiudo, è che laddove c'erano mai tutti i capi di Stato a partire da Macron c'è stato allestito un palco per 1200 persone dove non è accaduto nulla. Cioè noi l'unica cosa che è passata là davanti è stato Zidane per 2 minuti che ha dato la torcia a Rafa Nadal. Poi non è successo nulla, quindi non si è capito neanche perché fosse stato creato quello spazio. Quindi insomma, devo dire, da vista da dentro e presa l'acqua da dentro, molte incongruenze e asimmetrie, oltre all'umidità, mi rimarranno in mente, insomma.
Allora, l'Italia della pallanuoto vince 3-1 con la Francia, partita appena iniziata. Su Djokovic Nadal ci sta aggiornando Dario Ricci e io volevo andare con Giovanni Bruno su una... Ah, se avete qualcosa da dire siamo qui, in diretta, 800 24 00 24, numero per gli ascoltatori, oltre WhatsApp 349 238 6666. Altra cosa preliminare, oltre alla cerimonia, a parte il fatto che io adoro i francesi, un debole per i francesi, quindi non adotto lo stereotipo la Francia è bella ma ci sono i francesi, no, per me è bella con i francesi dentro. Tennis, Musetti che sembra Omero dalla Croazia che va a Parigi, no? questo viaggio 18 ore dopo batte Monfils beccandosi gli applausi di tutti gli italiani compresi quei criticoni dei social che non frequento ma so che ci sono. Bolelli e Vavassori finiscono in un trafiletto sulla Gazzetta per dire che sono stati eliminati e non ce l'aspettavamo, però Sinner. Allora, perché fai quella faccia?
No, non avevo dubbi.
No, tra l'altro gli ascoltatori ci vedono, perché ci vedono anche. Dunque, Sinner, anche lì ha scatenato 1 milione di critiche. Aveva un'infezione, sostanzialmente. E tutte le volte succedono queste cose, ci sono le critiche, a me vengono in mente delle vecchie parole di Carlo Ancelotti, che un giorno disse, ragazzi, andare in bicicletta come fai tu è una cosa sana, lo sportivo professionista non è una persona sana, quindi queste cose vanno parametrate in modo diverso.
Concordo pienamente, cioè nel senso, se tu, cioè, poi stiamo all'Olimpiade, l'Olimpiade è la massima esposizione di qualunque atleta,
sì.
E quell'atleta arriva al massimo della sua forma, almeno si spera del suo stato di forma, si nasconde, non si nasconde, insomma arrivi. Se tu non ti senti bene, non puoi andare a fare la brutta figura. Sì, ho partecipato alle Olimpiadi, allora quante critiche ti be... Se lui usciva al primo turno perché non riusciva o non stava bene. Certo, Santo Nadal che si è preso un sacco di pioggia, tantissima, sì. Come lo stesso Arianna Enrico, e l'hanno anche detto. Poi sono in campo, ma è un altro discorso. Sinner è numero uno, deve giocare da numero uno e deve essere al miglior stato possibile di forma, non può partecipare in questo caso,
certo.
Quindi io sono d'accordo con il bravo Sinner che non me la sento,
sì, anche perché
e viva Musetti che invece sta bene,
va bene.
Non gliene frega un accidente di altro, vuole partecipare e l'ha fatto, ma è anche poi un discorso personale di staff, di team che viene deciso, non mi sento, ragazzi, meglio starsene tranquilli.
Assolutamente.
Cioè, non per cattiveria, tra un mese c'è un US Open dove lui è chiamato a fare qualcosa,
no,
di completamente
per dire
diverso.
Che becchiamo la bronchite noi, veniamo a lavorare, ma non facciamo gli sportivi professionisti, questi arrivano lì in una condizione fisica che è extraterrestre, cioè che non è
tu ti ricordi Paltrinieri all'ultima Olimpiade, certo. Che non stava bene, è riuscito a fare, ha portato a casa, cioè non stava bene, non stava al suo massimo,
sì.
Adesso speriamo, visto che si è qualificato bene, devo dire, ce n'ha di avversari almeno gli 800 si può qualificare.
Per dire, anche Jimbo Tamberi ha perso la fede, queste cose qui. A parte che quello, ho visto alcune foto di Tamberi su quella barca con la bandiera, mi sembrava un cavaliere di un'altra epoca. Quelle foto per me fanno parte della storia. Però ha perso la fede, ragazzi, perché è in una condizione, cioè non ha un grammo in più addosso, è tirato all'osso. E capita pure di stare larghi pure in questi panni qui.
Assolutamente.
No?
Quindi, assolutamente.
Quindi, Dario, cos'è successo oggi?
Allora, intanto c'è stato sempre qui a Roland Garros il successo della Paolini sulla Linette, 6-4-6-1, direi in buona sicurezza, anche se la polacca qualche problemino l'ha creato. Poi nel secondo set Jasmine ha preso il largo. Intanto siamo sul 40 pari nel quarto gioco, con Djokovic sul 3-0 e Nadal che ha annullato due palle break. E poi male le sciabolatrici, già uscite tutte al primo turno, mentre i fiorettisti nella prova individuale stanno andando avanti e ci aggrappiamo chiaramente al talento di Tommaso Marini. Nell'arco, nei quarti di finale della prova squadre maschile, ce la vedremo con la Francia. E poi salvo sorprese, che come sapete bene, non lo dico a voi due, dal calendario olimpico spuntano ogni mezz'ora, guardiamo forte anche alla piscina stasera con i 100 d'orso e Thomas Ceccone, che insomma la prima pista mondiale, e soprattutto vista la frazione che ha fatto in staffetta fa ben sperare. Poi insomma, dopo l'oro di Martinenghi, credo che diciamo la musica che suoni nello spogliatoio azzurro del nuoto sia davvero ben intonata a questo punto.
Eh sì, qui c'è una riflessione di fondo da fare, vi faccio sentire una dichiarazione della Volpi.
Quando ho visto comunque il tabellone, il nostro sogno era ritrovarci tutte comunque in semifinale e non è andata così, però questo sicuramente non rispecchia il nostro valore, è solo una gara andata male e capita. C'è tanto rammarico perché comunque ho lottato ogni assalto con il cuore e non è bastato, quindi prendo e porto a casa.
Questa era Alice Volpi, quarta come al giro precedente, quello di Tokyo. Ecco, direttore, la scherma. Dunque, l'Italia ieri si era raggrumata intorno a quella cornice meravigliosa che è Grand Palais per poi beccarsi un sacco di delusione. L'impressione è che la crisi della scherma non sia passata dopo 3 anni. Poi vediamo i fiorettisti oggi, hanno passato tutto il turno, ci sono grandi speranze, eccetera. Però la sensazione è quella.
Sì, è una sensazione che devi analizzare e devi vedere, cioè per me non è accettabile. Non è accettabile perché nella storia della scherma, la scherma porta a casa con Samele una sola medaglia su 4 armi individuali. Con Samele arriva a 131 di medaglie nella scherma, è il più alto tasso di medaglie e di ori, 49, per questa disciplina. Obiettivamente si è dominato con il cambio radicale che c'è stato a livello di CT con il fioretto femminile. Non ci sono le russe e le bielorusse, più russe che bielorusse, importante. C'è stata una globalizzazione che bisogna analizzare anche freddamente, perché se vado a vedere le medaglie da dove arrivano dal Giappone, dalla Corea, nella scherma, quindi dagli Stati Uniti, prima era Germania, Francia, Italia, quindi c'era una... Però l'Italia ha dominato, come Marini ha dominato mondiale ed europeo, l'Irrigo ha vinto l'europeo, la Volpi ha vinto il mondiale a Milano, però hanno dimostrato di crescere. C'è la giovanissima Favaretto, è un classe 2001 se non ricordo male. Però anche lì abbiamo dato il massimo e vuol dire che non è una gara qualsiasi, è l'Olimpiade. Ti viene richiesto non il massimo, ma di più. Tu sei l'Italia che ha vinto tutto. Poi Arianna, io lo capisco perfettamente, madre, ho fatto l'alfiere, ho preso l'acqua, sono venuta lì, però ha sbagliato in pieno l'impostazione della gara. Allora, o è un problema tecnico o un problema mentale. Sia per le ragazze, ma anche a livello di CT va fatto una situazione vera dal punto di vista della federazione.
Non puoi risolverla, buttare in cavalleria dicendo ricambio generazionale, quindi aspettiamo.
No, perché il ricambio generazionale ce l'hai, perché la Favaretto ce l'hai, dietro alla Favaretto ci sta tante ragazze. La Spada non può perdere tutti al primo turno e mandare avanti solo. cioè, cioè convochi Giulia Rizzi che ha, se non sbaglio, 35-36 anni, giustissimo, perché il ranking è quello, ha dimostrato di meritarlo, figurati, non c'è differenza di età. Dietro c'è classe 99, classe 2000, dietro nella spada, che c'è una forza della natura. Hai avuto Chicca Isola a Tokyo, che ha fatto poi un'annata non facili. C'hai tantissime ragazze molto molto forti, di quelle del 99 e 2000. A livello maschile c'è un grande punto, c'hai i giovani, Di Veroli e Vismara, che tra l'altro sono andati, Vismara soprattutto, è andato molto bene. Però c'è qualcosa che non funziona. La sciabola, dimentichiamola, quella femminile, eppure c'hai una serie di ragazze giovani, prova allora a tentare quello. Cioè, poi convochi tutta una famiglia, no? In questo caso, perché
sì. No, ma stanno... grandi polemiche dopo Tokyo, grandi polemiche
enormi
polemiche
tutti.
Mi aspettavo, ok, salta al banco, questa Olimpiada è andata male, si ricomincia dalla prossima, mentre qui continuo a vedere delle difficoltà.
Sì, basta non arrivare a 14 pari. Se tu arrivi a 14 pari e perdi, vuol dire che non c'è, da un punto di vista mentale c'è qualcosa di nuovo. Poi ti puoi appellare agli arbitri, puoi fare quello che ti pare, però obiettivamente l'arbitro sulla scherma è fondamentale. Quando non esistevano i video, c'è il video, lo puoi interpretare in una maniera o in un'altra, però esiste. Quindi è stata, anzi, la prima, tu lo sai meglio di me, una delle primissime moviole o VAR in assoluto.
Certo.
Poi c'è un'interpretazione vedata, ma sono svariati arbitri, allora vuol dire che c'è una combriccola, la vedo male. No. Mentre dall'altra parte io considero, sia a livello pugilato, sia a livello di quello che è successo con Oded Giuffrida, eccetera, eccetera, passami il termine, scandaloso.
Sì.
Che lo stesso arbitro arbitri Odet
due volte consecutive.
Ma dai, non è mai esistito.
No,
perché poi lei ha tirato fuori, che io non sapevo, che c'era un po' di ruggine precedentemente. Allora ci penso io, arbitro io e te la faccio vedere. A livello di pugilato è tutta storia, poi succede a noi, succede a tante altre nazioni, eccetera, lo sappiamo perfettamente.
Assolutamente. Poi discorso che riprendiamo con Leo Turrini dopo la mezz'ora, perché in questa spedizione olimpica ovviamente c'è anche lui che è lì a Parigi. Però tornando alla scherma, per chiudere il discorso, l'ho letto da qualche parte, non ricordo dove, non è che, cioè, tu ti ricordi, ok, Vezzali, Trillini, Di Francesca, che si detestavano cordialmente, o magari neanche tanto cordialmente, che danzavano "Noi siamo l'Italia" davanti alle avversarie, prendendole anche un po' per il naso, che poi andavano lì, però avevano, per usare parole di Velasco, che ha vinto la prima partita, agli occhi della tigre sempre. Queste ragazze mi sembra che quel fuoco lì non ce l'abbiano.
Può essere, ma sai, io ho visto una Volpi estremamente cattiva, ma la stessa Arianna Enrico, però l'hanno sbagliato, cioè completamente, la Favaretto è sempre stata davanti e poi si è fatta recuperare, non ha saputo reagire. Non dimentichiamo che il Canada, la canadese che ha battuto prima la Favaretto e poi la Volpi, andava studiata, ma nello stesso tempo dovevano essere prese delle contromisure con una scherma molto complicata, perché non stava un secondo ferma, si spostava, non era una precisa, no? Allora tu la studi, una ragazza, tra l'altro prima medaglia del Canada nella sua storia nella scherma, e l'ha beccata proprio a noi, ci ha eliminato due delle nostre. La vedo dura. Poi la Volpi, con l'esperienza che c'ha rispetto alla Favaretto, stai lottando per una medaglia, ok, ti sei beccata la Kiefer, l'hai già battuta, ma tu l'hai perso, perché magari la puoi soffrire o non soffrire, questo è anche fatto. Attenzione, non è facile tirare di scherma, immaginate adesso c'è Djokovic, Nadal, ecco, voi pensate che la scherma sono 7-8 tie break con 7-8 persone avversari diversi nello stesso giorno a distanza di poche ore. Devi resettare, rimettere a posto tutta la testa, conoscere l'avversario, avere le indicazioni e tirare su una pedana per 9 minuti, 3 sezioni da 3 minuti. Non è facile.
Ci appelliamo alle squadre, a Fioretto maschile, che stamattina è andato molto bene.
Fioretto maschile di oggi, speriamo. Tutti e tre sono passati, erano passate le tre fiorettiste, nel fioretto noi abbiamo gol, quindi veramente io penso che sia abbastanza tranquillo. Nelle squadre sono quelle medaglie certe, soprattutto a livello delle fioretto femminile, arriveranno, passami il termine, incazzate, lo spero, comandate da una grande Arianna Enrico, che comunque l'Olimpiade la soffre sempre. da quel maledetto giorno, ma non era maledetto per noi, che salì sul podio seconda dietro Elise, davanti a Valentina, per tornare al discorso tuo degli occhi della tigre, perché io Valentina come ha tirato quella volta nel bronzo,
no, non so, ricordo,
mamma mia, qualcosa di straordinario, in 21 secondi ha recuperato 6 stoccate, qualcosa di inaudito, ecco cosa si riusciva a fare. Adesso purtroppo devi, non so, ci voleva qualcosa di diverso. Mi è molto dispiaciuto per la storia, la tradizione, la bravura delle ragazze, cioè veramente.
Dario, che succede?
5-0 Djokovic, 30 pari sul servizio Nadal. Nadal comunque che prova a combattere, a incitare il pubblico, che chiaramente, come abbiamo detto, è decisamente dalla sua parte, ma Nole ha preso il largo, è sembrato quasi, dico una mostruosità, che in un paio d'occasioni ci abbia pensato anche lui al fatto che questa potrebbe essere l'ultima recita, no? Tra i due, no? Visto l'imminente ritiro di Nadal, e forse un paio di punti l'ha concesso il serbo, poi invece no, ha pensato che rispettare l'avversario è anche proprio dare il meglio di sé, è quello che sta facendo, ma ora, e quindi questo è un ragionamento ovvio nella mente di un campione di come Djokovic, ma che proviamo a leggere così. Adesso 40-30 Nadal al servizio, potrebbe arrivare il primo gioco per lo spagnolo.
E 5-4 per l'Italia sulla Francia nella pallanuoto, 2-43 alla fine del secondo periodo. Cosa provi, Giovanni Bruno, nel vedere Djokovic Nadal all'Olimpiade, 5-0 per Djokovic e con Nadal che francamente non sta in campo?
Djokovic è Djokovic, non molla nulla, non è che lo fa da un punto di vista di così, giochiamoci, facciamo divertire il pubblico, no, io prima ti asfalto, poi magari ci penso sugli ultimi punti, cioè sì. non cambierà mai. Nadal è bellissimo vederlo, e merita tutto, è come vedere le ultime volte di Federer doveva lasciare prima, cioè lui aveva puntato tutto quanto su quel maledetto Wimbledon che saltò per aria, perché secondo me se lui vinceva l'abbandonava lì, ha provato a trovare l'uscita perfetta. Io continuo a dire che l'uscita perfetta la fece Alberto Tomba vincendo l'ultima gara nel 98 dopo il disastro olimpico, e a Crans-Montana vinse lo slalom e decise di abbandonare.
Assolutamente, assolutamente no.
98.
Sai, quindi alla fine è un po' agrodolce, però l'Olimpiade è anche questa cosa qui, anche la celebrazione, no? di personaggi globali, iconici, storici, mettete degli aggettivi,
però è bello.
Iperbolici, bello, ma certo, no, ma come... Cioè, mi viene in mente Magic all'Olimpiade di Barcellona, dopo quel terribile annuncio
dell'AIDS,
tornò per quell'Olimpiade e chi se la dimentica quella cosa lì. Djokovic Nadal è un po' questa roba qui, è LeBron James che ieri sera abbiamo visto dominare ancora a 39 anni, sarà la sua ultima Olimpiade, però è anche la celebrazione di personaggi iconici, quindi questo... Al di là dell'amarezza di vedere Nadal che ha fatto il suo primo gioco, ora sono 5-1, però è anche questa celebrazione qui.
No, ma è verissimo. L'Olimpiade poi, secondo me, è la giustissima passerella, poi vedi là, è stracolmo di gente, quindi di conseguenza diciamo, ha attirato, in una giornata così, ha attirato tantissimo pubblico, pubblico da finale, finale del Roland Garros. Poi Roland Garros per lui è iconico per la questione che ne ha vinti qualcosina.
Ne ha vinto qualcuno. Sì.
Tornando proprio, cioè, alle delusioni, se ti ricordi, così facciamo una botta di memoria, Nagano 98 con l'ingresso del hockey, c'era il mitico Wayne Gretzky che aveva portato tutta la famiglia che volevo, con il Canada, dovevano vincere la medaglia d'oro.
Non l'ha vista.
No, non vinse né quella d'argento né quella di bronzo, cioè è andato a visitare il Giappone, cioè, ha giocato una delle più brutte Olimpiadi per i canadesi, cioè vuol dire che micidiale. Però esistono queste cose, e però tanto ce lo stiamo godendo da un punto di vista televisivo e da un punto di vista del pubblico e da un punto di vista anche del buon Dario Ricci che se la sta godendo.
Certo, lo salutiamo chiedendogli un circoletto rosso, come direbbe un'altra icona del giornalismo, tra Giovanni Bruno. Dove lo mettiamo il circoletto rosso sulla giornata di oggi, Dario?
Ma io lo metterei sulla finale dei 100 d'orso con Thomas Ceccon. Beh, però ecco, diciamo, il pennarello lo userei proprio per quello che vi stiamo raccontando e che stiamo raccontando adesso, perché insomma è partita che vale qualcosa, l'unica partita che conta del torneo di tennis olimpico, forse quella di oggi. Comunque 30-15 Djokovic avanti 5-1. e servizio chiaramente del serbo che va a 40-15. Adesso c'è il set point, se vuoi provo a raccontarvelo, giusto per provare a chiudere questo primo capitolo. Un Djokovic, come dicevamo, ha preso il largo abbastanza facilmente e adesso è al servizio.
Tanto io aggiorno sulla pallanuoto 6-4, Italia sta per finire il secondo tempo. Vai Dario.
Eccolo qua, game e set per Djokovic che chiude appunto il primo parziale per 6-1.
Molto bene, ci sentiamo più tardi se mai con te, Dario Ricci, stai seguendo questa partita storica. A proposito di storia, e prima di fermarci per la borsa, Giovanni, io ti chiedo un commento. Non abbiamo ancora parlato di Martinenghi. Ma lo facciamo naturalmente anche dopo con Turini.
No, ma fantastico perché obiettivamente guardandolo nelle varie batterie in semifinale via di seguito mi aspettavo un risultato, ma non questo risultato. Per come ho visto l'andamento della gara avevo messo il cerchio su Adam Peaty perché il rientro è il romanzo dell'Olimpiade che è meraviglioso perché vince Nicolò Martinenghi meravigliosamente con un tempo mostruosamente alto, quindi non basso, dietro Adam Peaty, stesso tempo dell'americano che è arrivato secondo con lui, Fink, e l'abbraccio fra di loro, cioè normalmente uno esce da lì si entusiasta le cose, l'altro incazzato, no, invece un abbraccio bellissimo. Questo te la dice tutta su che cosa esce fuori da questo racconto meraviglioso dell'Olimpiade con un Adam Peaty odiato, considerato uno degli antipatici, il fenomeno che non ti saluta, le cose, va in depressione, beve l'alcol, le cose, si ricostruisce tutto per ritornare in vasca, rifare qualche tempo buono dei vecchi tempi, scongiurare parole, e nello stesso tempo celebrare il suo avversario. Ieri è stata una scena meravigliosa, continuavano a salutarsi, a abbracciarsi fra di loro, contenti tutti e due, uno stracontento, ma l'altro contento, e soprattutto se vi andate a rivedere la scena di Adam Peaty con la moglie e il figlio, è qualcosa da, non da libro cuore, ma da libro dell'Olimpiade meravigliosa. Io porto la famiglia per celebrare il mio risultato, tanto il risultato sportivo, ma la mia rinascita.
Certo.
Quella è stata una rinascita di Adam Peaty, in cui ha contribuito tantissimo Nicolò Martinenghi.
Certo.
È stato veramente bravo Nicolò.
Tamberi Barshim.
Bravissimo. Oh. Quello. Ma quelle sono le storie dell'Olimpiade, quelle che ci piace, no?
Chiaramente.
Perché questo piace l'Olimpiade.
Allora, ci fermiamo per la borsa. Giovanni Bruno, me lo incateno alla sedia anche per la prossima mezz'ora. Arriverà Leo Turrini, se volete intervenire, 800 24 00 24.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Donne che raccontano attraverso le loro biografie gli Stati Uniti, un paese giovane che spesso è stato ed è l'ago della bilancia nella storia mondiale. Donne che hanno saputo reinventarsi, vivere molte vite in una sola. Sono Maria Latella e Americane, storie di donne indimenticabili, è il podcast originale di Radio 24 e del Sole 24 Ore che ripercorre le storie personali e professionali di quelle che sono autentiche icone dell'universo femminile a stelle e strisce.
Americane, storie di donne indimenticabili, disponibile sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e sulle principali piattaforme audio.
È stato squalificato George Russell, che quindi non ha vinto il Gran Premio del Belgio. La sua macchina è sottopeso di 1,5 kg.
E questo match Abbes meriterebbe di vincerlo per 2-1. E purtroppo finisce qui.
Lui dice di no. Dice di no, ragazzi. Grande sportività. Non sono i pugili la colpa.
Mamma
sono giochi interni che. Guarda.
Purtroppo la stoccata era mia, ma ho sbagliato probabilmente a farla arrivare a 14, perché poi su 14 pali l'errore arbitrale fa parte del mio sport.
Non mi piace dare la colpa agli arbitri e per questo non voglio aggiungere commenti, però meritavo di più. Tutti gli incontri un po' dubbi in realtà li ho sempre avuti con quest'arbitro rumeno. Forse un giorno ho detto offrirò un caffè e chiederò qual è il problema, che problemi ha con me.
Monsieur Turini, bonjour.
Allora, come va? Come va?
Ma figurati come può andare.
Sono in coda.
Ma dove?
Sono in coda qui a Roland Garros.
Sì.
Guardi, è una cosa indescrivibile. Siamo al sesto piano, io sono su una torretta dei pompieri.
Sì.
Per vedere questa partita strana. Nadale Nole,
sì.
C'è il mondo, ancora folle, folle, veramente è bellissimo, un evento dell'evento. Ho già rischiato l'arresto 3 volte.
Sì, no, le dico che Ricci è stato espulso.
Sì, ma Ricci è qui,
Ricci
è qui vicino a me.
Ah,
ma
sì,
è
adesso fatti portoghese in due.
No,
ho capito.
È che è passato Spalletti.
Illegale, è passato Spalletti.
L'hai passato Spalletti e l'ha indicato a quelli della sicurezza.
E loro non avevo dubbi.
I quali hanno detto vuole che lo buttiamo nella Senna. E invece ha risposto: ma no, ha detto Spalletti, restituitelo, visto che lui è il badante del vecchio Turrini. Come state, ragazzi?
Io ho qui uno molto più importante di lei, il direttore sicuro. Giovanni Bruno è qui con me, vicino a me.
Ma Bruno, tutti qui mi fermano per strada a Parigi, mi chiedono dove è Giovanni Bruno. Non osavano chiedere che potesse cominciare l'Olimpiade senza Giovanni Bruno.
È qui con
sono
me.
Rimasti dispiaciuti, veramente. No, ciao Giovanni.
Ciao Leo, ciao. Ero nella Senna a provare l'acqua con il sindaco di Parigi.
Ah, beh, lì sai che.
Vabbè, allora mi provocate.
Il sai sindaco in bagno, però adesso.
No, cosa ha detto il mio figlioccio Greg, no?
Lo so.
Stamattina. Stamattina si è qualificato molto bene, poi di 800 lire.
Ha detto questo. Aspetta, che te lo faccio sentire perché ce l'abbiamo.
Bravo,
eccolo
bravo,
qua.
Vai.
Una location difficile che non abbiamo mai provato. Mi sembra un po' strano che insomma possa essere questa la gara olimpica, però non lo sapremo probabilmente fino al giorno prima. Quindi anche questa incertezza ci lascia un po' così.
Sì, perché c'è anche la possibilità, hanno 3 giorni da poter scegliere, posticiparla?
Sì, hanno 3 giorni da poter scegliere. E questo mi fa pensare che in un modo o nell'altro la faranno nella Senna, perché avendo 3 giorni vuoi che non ne becchino uno buono per farci gareggiare, quindi la mia idea è quella, però vediamo.
Greg al microfono della Rai, questo. Allora, la Senna, Turrini deve fare, ha promesso a Paltrinieri, che è il suo figlioccio, che se porta a casa una medaglia si tuffano nella Senna insieme.
Sì, se vince l'oro nella 10 km io farò il bagno nella Senna come la sindaca Hidalgo e non riemergerò più e voi parlerete di me con un affetto da destinare ai posteri, è vero. No, ma c'è una cosa che volevo aggiungere, a parte tutte le polemiche anche politiche molto francesi sulla Senna, quello che è stato speso per bonificarla, poi funziona o non funziona. Paltrinieri ha ragione quando dice è come se nel tennis, adesso io sto seguendo appunto Nadal e Djokovic, avessero detto: sapete cosa c'è? L'oro olimpico si assegna su una superficie che non è mai stata sperimentata. Non è questione di Senna, non hanno mai gareggiato nel fiume a livello globale.
Uh-huh.
E questa è un'assurdità, devo dire, è un torto fatto anche proprio allo spirito olimpico. Dopodiché Greg è talmente bravo che secondo me potrebbe anche farcela in mezzo ai ratti che alla faccia della sindaca di Parigi continuano a infestare la Senna, hai capito?
Noi non
ci neghiamo a nulla.
No, viene grazie. Però da dire, Giovanni, che quella superficie mai provata, lunare, sarà uguale per tutti.
Sì, sarà uguale per tutti, però ha straragione Gregorio da questo punto di vista. Cioè, è preoccupante, anche perché... adesso dico la battuta, è un fiume in piena, cioè nel senso che è complicatissimo, non l'hanno mai provato, gli allenamenti li hanno, non lo so, c'è qualcosa che non funziona in questo caso qua. Cioè sono andati a fare il surf a Tahiti e non riesce a trovare una location, ok la location, ok la scenicità, Ma non è accettabile per certi versi.
Sì, quindi
tu la faresti una gara nel Tevere?
No. No, sinceramente no, anche perché insomma, onestamente l'avranno bonificata.
Milano Cortina stanno provando col Naviglio, però la vedo ormai le stanno provando tutte, quindi secondo me riusciranno a fare questo. No, è complicato, è complesso, poi possono fare quello che vogliono, ma la sindaca si è tuffata con una muta molto spessa, con gli occhialini, con le cose. Cioè, adesso obiettivamente stiamo parlando di una gara olimpica, stiamo parlando del massimo dell'apoteosi di un atleta che deve scendere per in acqua, in questo caso per arrivare al suo massimo dal punto di vista del risultato del compimento di carriera.
No, c'è anche l'ipotesi di far diventare il triathlon un biathlon, che sarebbe una follia, cioè a quel punto lì non disputi la gara, non fai due prove.
Ma non esiste, allora il duathlon, allora sdogani anche il duathlon. No, non esiste, ma comunque gli inglesi, tornando a Londra 2012, se ti ricordi, lo fecero dentro Hyde Park,
sì.
Hanno bonificato per mesi e mesi il Serpentine dentro Hyde Park, sì. C'era tanto cloro, fatto sta che anche le papere se ne sono andate via perché erano preoccupate, se sono tutte sbiancate, però nello stesso tempo sì, bruciavano un po' gli occhi, ma era bonificato. Qui c'è un ricambio naturale, cioè nel senso, come fai? Devi reggere per quanto tempo? Per poi ritornare alla... non lo so, è complicatissimo.
È molto complicato e io sinceramente non la vedo bene. C'è questo range di 3 giorni in cui far disputare la gara, probabilmente il tempo lo trovano, però sarà una cosa molto borderline. Senta Turini, noto che lei ha scritto, ho visto che lei ha scritto di questa domenica molto italiana all'insegna del VAR sui suoi giornali.
Io ho scritto quello che lei sicuramente finge di aver letto.
No, l'ho letto con attenzione. Sa che io sono uno di quei babbei che stava bene anche senza il VAR, no? Lei lo sa.
Lo so, ma appunto se fosse vivo Aldo Biscardi, sì. No? Avrebbe scatenato un puntatone, processo alle Olimpiadi, ce l'hanno con noi italiani, stiamo subendo dei torti ovunque, è perché Macron è insomma una idiosincrasia, voglio usare la parola giusta, per la nostra Giorgiona e bla 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 bla. No, io penso intanto che fino all'oro di Martinenghi eravamo tutti come spedizione italiana sull'oro di una crisi di nervi, perché non arrivava questo benedetto primo posto e quindi veniva esasperato ogni particolare. E poi dobbiamo essere onesti, gli sport da giuria non è così infrequente, anche se non ci sono italiani di mezzo, che ci si possa imbattere in decisioni che ti suonano ingiuste. La tecnologia, per questo io difendo sempre il VAR, sta facendo degli enormi progressi, ma ci sono sport in cui non è applicabile, tipo il judo, quando ti chiamano uno shido, che poi vi spiega Giovanni, perché Giovanni Bruno tiene comizi come Macron qui a Radio 24, ma in realtà è un grandissimo esperto di tatami, che sarebbe la materassina del judo, e allora non voglio rubargli il mestiere, ma quando uno appunto hanno chiamato 3 shido alla povera Odette, lì non c'è telecamera che possa dire sì, è un discorso di interpretazione delle regole, di sensibilità, e quando ti capita male è chiaro che ti pesi. Però fammi aggiungere una cosa, perché appunto qui siamo 2-0 di Djokovic, 15-0.
Finisce presto.
Riusciamo a vedere anche il tiro con l'arco all'ombra della Tour Eiffel. Italia-Francia, noi schieriamo la Meloni, Salvini e il generale Vannacci.
C'è anche mio amico Nespoli.
Adesso vi dico una roba che mi sto commuovendo. Sapete chi mi ha raggiunto qui sul terrazzo dei pompieri a vedere Nadal Djokovic, uno dei più grandi pallavolisti di tutti i tempi? Ugo Conte, l'argentino, che ha giocato 35 anni in Italia, perché è riuscito addirittura in nazionale a vestire la maglia col suo figlio. Come stai, Ugo? Ugo è la Radio 24, tu conosci Radio 24, ti faccio dire, dillo Tele che conosce Radio 24.
Ovviamente, buongiorno a tutti, Radio 24, impressionante. Ma con Leo. Vedere Leo dopo tanti anni in forma come è adesso, guarda, per me è un piacere gigantesco.
Ma lui è sempre così, Ugo. Lui è praticamente è uguale da 50 anni, è sempre uguale. Non ma si infatti, capisce infatti, come infatti, fa.
Ho sentito parlare in italiano e mi sono girato e ho detto, ma quella voce
era lui.
A raccontare lo sport.
È sempre lui. Grazie,
grande
Ugo.
Leo.
Grazie,
prego,
un abbraccio
a tutti.
Un abbraccio a te. Cosa stavamo dicendo?
Allora, mi è piaciuta questa sorpresa.
Ma meraviglioso, Torrini. Lei sì che è un giornalista, mica come me.
No, volevo dire, noi nel tiro con l'arco contro la Francia schieriamo Salvini, Vannacci, Giorgio Meloni.
Sì.
La Francia presenta Macron, il ministro degli interni, Darmanin e la sindaca lì che ha bonificato la sindaca Hidalgo. È un match apertissimo. Secondo me con le frecce.
È il famoso Docoglio Coglio.
Potrebbero abbattere la mongolfiera del braccio.
Sicuro.
No, lei stia attento perché la sentono lì. Poi non mi dica che devo pagare delle cauzioni per farlo uscire dalle galere francesi.
No, ma a parte tutte certe cose, almeno che si raccontano, guardate che è un'Olimpiade bellissima.
No, ma certo.
Non credete a chi dice, ma la gente locale disinteressata, sono tutte balle, pieno dappertutto. Cioè io ieri ero al judo per Odette Giuffrida, era stracolmo, la scherma al Grand Palais che fu fatto per l'Expo del Novecento, non ne parliamo. Siamo noi italiani che quando abbiamo ospitato giochi invernali o mondiali di calcio Italia 90 spesso presentavamo delle platee semideserte. Quindi insomma qui no, sanno che cos'è lo sport.
Pieni, ma assolutamente, ma poi sono luoghi che da soli valgono il prezzo del biglietto a prescindere poi da quelli che si esibiscono. No, ma Giovanni, cosa ne pensi di quanto sta dicendo Leo? Io ho visto stadi pieni anche per quello spettacolo. Secondo me è discutibile che il rugby a 7, lo posso dire.
È discutibile?
Discutibile.
Sì, sono d'accordo con te sul fatto. Beh, comunque c'è stata poi una scelta francese per vincere, che volevano vincere, battere Figi, che sai perfettamente quanto siano forti nel rugby a 7 soprattutto, oltre che in quella a 15 regolare. A me non piace il rugby a 7, sembra quando uno giocava che era a toccare, no? Attenzione, noi andiamo verso Los Angeles, che altro che i giochi di Parigi del 1900, che esisteva la corsa nei sacchi oppure i tuffi vestiti nella Senna, quello del 1900 che duravano da maggio a settembre i giochi, perché a Los Angeles stanno preparando delle cose inenarrabili, ruba bandiera, cioè è una specie di football, c'è il lacrosse, cioè ci sarà il lacrosse, ci stanno tanti sport particolari. Obiettivamente
io sono un po' purista,
sono costretti a, non lo so, lo mettono dentro, poco pubblicizzato, poco, però i francesi ci hanno creduto talmente tanto che hanno tolto dal rugby a 15 Dupont, che è uno dei più forti giocatori in assoluto, 28 anni, 27 anni. Se avete tempo andate a leggervi il pezzo di Francesco Pierantozzi su Dupont, messo Dupont sul sito di Sky, bellissimo. E Dupont ha portato per mano la Francia, lui che viene dal 15, ha portato la Francia del rugby a 7 a vincere la medaglia d'oro straordinaria. Chiaramente in Francia c'è questa situazione di religiosità per il rugby, qualunque sia l'espressione. Sappiate che il rugby normalmente ci si allena con il rugby a toccare, i placcaggi sono fatti studiati per non rovinarsi prima di una partita, ma ci si tocca una spalla, un braccio, il sedere, la gamba, e uno si ferma, quindi dice sono stato placcato, eccoti la palla. Il rugby a 7 è una situazione su un campo regolare, giocare a 7 non lo so, è strano.
È molto strano, ma anche perché poi al di là di Dupont e di grandi rugbisti a 15, il reclutamento è fatto soprattutto tra atleti dell'atletica leggera,
certo,
che deve essere molto
verissimo,
veloce, quindi servono delle caratteristiche molto peculiari.
Completamente, no? Cioè, non lo so, almeno non è che impazzisci, ci stanno alcune discipline che sono rivedibili, poi l'Olimpiade la vedi, ti diverte, io obiettivamente anche lo skateboard uno si può anche divertire, eccetera.
Sì, vabbè. io sono
difficile. Io tra gli nuovi sport che sono venuti, che sono arrivati, devo dire quello che mi diverte di più, mi affascina e mi piace terribilmente è l'arrampicata sportiva.
Ecco, quella ci sta.
Quella mi piace sia nella velocità, che sembra la famosa i ragni, no? Di una velocità, ma anche il boulder, che è complicatissimo e difficilissimo, quella è una vera disciplina portata a livello olimpico, è molto bella. Altre sono assolutamente rivedibili.
Guarda, io ti dico che
lo
sulla
stesso
break
surf
dance, lo stesso surf, io sulla break dance ho assoldato l'altro giorno di Pollin, ha detto che la segue lui per me perché io non ce la faccio, mi chiamo fuori. Allora c'è...
possiamo andare a medaglia comunque a livello, no, ti è vero,
ho capito Giovanni, abbi pazienza, io non ce la faccio,
medaglia nella break dance
mi la faccio. Traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Calata, mi vuoi sposare? Amore? Mi vuoi sposare? Sì?
Io all'inizio pensavo che ha una tamberata, 18 e 23 ce l'aveva, magari l'avete intravisto, l'aveva al dito. Qua è il momento in cui si accorge di averla persa e incomincia a cercare per terra, ai suoi piedi. Dopo un po' prende il telefono e probabilmente scrive alla... Cosa si fa in questi casi? Si scrive...
Chiedi scusa prima ancora di cominciare, sì. Inizi il messaggio con scusa.
Guarda l'entusiasmo che c'era su quella barca, come fai ad arrabbiarti?
Vabbè, comunque questa era la prima domanda che volevo farvi. Come si fa a perdere la fede?
Vabbè, la città dell'amore, Federico Lino Maldini che chiede la mano della futura signora Maldini dopo una medaglia. Tamberi che perde la fede, ne parlavamo prima. Lei Turrini sta facendo il bravo lì, no?
No, ma guardi, io ho seguito tutte queste vicende sulle quali sicuramente fra un attimo il mio amico maestro Giovanni Bruno dedicherà un'altra delle sue lezioni accademiche, ma voglio dire che non è caso poi di specularci sopra, nel senso che Tamberi e la sua signora si compreranno un'altra fede, no? Penso che non è un grandissimo problema. E per quanto riguarda il nostro Tex Willer, questo sparatore di Bologna che si chiama Maldini, che ha vinto la medaglia d'argento con la pistola, beh, lui l'aveva detto prima di partire, aveva detto che in caso di podio avrebbe chiesto alla sua Carlotta di portarlo, di accompagnarlo all'altare.
E se arrivava quarto,
il problema
invece...
è che un maligno, no, un maligno potrebbe dire, questo Maldini sperava di arrivare quarto, hai capito?
Se arrivava al quarto cosa succedeva?
Ma non è vero, no,
noi intanto stiamo seguendo questa Francia-Italia 7 pari a 4 e 31 della
una
fine.
Battaglia.
Battaglia, eh?
Sì, sì, battaglia, battaglia pura.
Giochiamo in casa loro.
Sì, ma non, cioè, sulla carta dovrebbe esserci, ecco, adesso c'è il rigore pure per la Francia, quindi dovrebbero, eccolo, cioè, là, 8-7 per la Francia. Mi spiace perché la Francia sulla carta è dietro l'Italia, il nostro sette rosa c'ha una storia, una tradizione nettamente migliore rispetto ai francesi, però
sì.
Si sa che in casa, no, qui non c'entrano gli arbitri, non c'entra niente, no,
si tratta di fare,
andiamo avanti tranquilli.
No, io volevo dedicare la chiusura invece a Ganna. Se sei d'accordo.
Ganna?
Sì. Un altro dei grandi eventi.
No,
su cui
sì, diciamo lui
è anche lui ha diviso. Cioè, medaglia d'argento, vabbè, è una medaglia d'argento olimpica. Non era soddisfatto. Io dico, questo gli fa onore perché,
sì,
perché tu dici volevo quell'altra.
L'ho capito, ma c'era Evenepoel che era nettamente superiore. Cioè, io l'ho visto superiore e ti dico una cosa di più. C'era anche Josh Starling che era molto molto forte e si allena con Filippo, quindi non è che si allenano sempre con Filippo, però fanno parte della stessa squadra, del team Ineos, quindi di conseguenza Filippo lo sa perfettamente. Io l'avevo pronosticato terzo. La pioggia,
ma prima della pioggia, o a prescindere dalla pioggia?
No, a prescindere da tutto, perché Evenepoel che esce dal tour ha una gamba assolutamente diversa. Tarling e Filippo hanno fatto uno studio per questa cronometro assolutamente mirato.
Sì.
E Evenepoel ci si è trovato, è andato lì. Non dimentichiamo che il campione mondiale in carica, eh? quindi non è uscito così. La pioggia magari poteva diciamo peggiorare la situazione di Evenepoel, perché sapete perfettamente quello che lui ha passato, sì, nella famosa caduta del Giro di Lombardia, quindi lui soffre magari determinate situazioni tra virgolette pericolose. Il percorso era molto pericoloso, tra, sì, strisce, curve secche, controstrisce, basta pensare anche il pavé, il terreno che c'era, l'asfalto, visto che Ganna poi ha perso qualcosina, sì, ha rischiato, certo, anche di cadere sulle transenne. Però non c'è stato un recupero pazzesco. In più mettici dentro quella spruzzata di Van Aert, perché se tu ti vai a rivedere il video, Van Aert taglia il traguardo come se avesse vinto la medaglia d'oro.
Io idolo, Van Aert idolo.
Era pazzesco, perché lui ha fatto un recupero micidiale e tu lo davi, oddio che è successo, povero Ganna. Invece Ganna ha fatto una gara meravigliosa, e che quel giorno c'era anche Evenepoel. E Starling, ringraziami Dio, ha cambiato la bicicletta, perché anche lui era in recupero micidiale.
Sì, sì. Nello sport ci sono anche gli avversari, vi diamo questa notizia.
Però bisogna anche dire questo: Ganna adesso deve affrontare la pista, c'è il quartetto, è andato a Montichiari per allenarsi con i suoi compagni, quindi sta facendo una preparazione pazzesca, ha un motore incredibile, ha sviluppa fatto in maniera micidiale, ha un mezzo straordinario, perché quel famoso mezzo del record dell'ora adattato alla pista attualmente, quindi con un costo che se lo vende si fa casa nuova. Però nello stesso tempo c'è da dire che a livello storico si ritorna a tanti anni fa, quando si vinceva sulla strada e sulla pista, quindi onore a lui che fa tutte e due.
Certo, ma questa
è la bellezza, torna a dire sempre, dei giochi olimpici.
Grazie direttore.
Grazie a te.
Grazie
Carlo.
Davvero Giovanni Bruno. Leo, sei ancora,
sì,
lì? Sei ancora lì, non t'hanno mandato via?
Ma
no?
Io, sai, le lezioni di Giovanni le ascolto in religioso silenzio. Qui siamo 4-0 per Djokovic nel secondo set. Secondo me Ganna ha commesso un errore solo: doveva allenarsi con Giovanni Bruno, che va fortissimo, che va fortissimo anche in bicicletta, e avrebbe trovato quei secondi che gli sono mancati per l'oro. Hai capito?
E io stamattina ero sul Naviglio un'altra volta, non ti preoccupare, molto basso a cercare di rompere il vento, non ho trovato nessuno che mi stesse davanti, mannaggia, una gran fatica.
Ciao Leo, ci sentiamo domani,
Ciao Molto Leo, bene, non ti far cacciare.
Non ti far cacciare. Ciao Leo Turrini. Di nuovo grazie a Giovanni Bruno.
Grazie Carlo, grazie a voi.
Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Torniamo con le Olimpiadi, con tutto lo sport, sempre qui in diretta domani alle 2.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!